What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Attenzione! Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo. Questo podcast contiene inevitabili spoiler.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e benvenuti in questa nuova diretta di Talking Trek. Questa sera recensiremo il nuovo episodio Point of Light. Ovviamente sono Jared di Star Trek Discovery Italia e sono in compagnia di Miles, curatore del blog tgtrek.com, Sofia, studentessa del DAMS che studia cinema, radio e televisione, e in collegamento telefonico da quale pianeta? Max!
Ciao a tutti, sono su Kronos. C'è grande fibrillazione per il discorso di Rerel, della madre di tutti i Klingon.
Com'è il tempo lì, Max?
C'è molto inquinamento, fa abbastanza caldo. In realtà ho chiesto di essere deportato sull'Urapente perché soffro un po' il clima di questo pianeta, ma al momento non c'è verso. Non vorrei perdere la testa.
O comunque stranamente il collegamento da Kronos dura di più di quello di Vulcano. Allora comincio subito a salutare i primi di voi. Allora comincio a salutare Dario, Ivan, Davide Ficillo e Mattia. Bene, perfetto, direi di lanciare le nostre pagelle e poi lanciateci anche i vostri voti fra i commenti. A dopo. Bene, bentornati su Talking Track, queste erano le nostre pagelle, insomma scriveteci per commenti anche i vostri voti e poi insomma cominciamo subito. Allora, vediamo un po'. Allora, Ivan ha dato un bel voto 8, Fabrizio Secchi ci ha scritto, l'ho appena visto, bello. Fabrizio Secchi, dici anche il tuo dacci anche il tuo voto, scusami. Davide Piscilla addirittura un 8 e mezzo, insomma Davide Piscilla ha dato una bella media alta. E poi c'è Davide Caldarelli che ha dato un 7 e mezzo, chicca l'apertura ai Klingon da 10. Sì, effettivamente hanno aperto con, negli episodi precedenti l'hanno detto in Klingon, non so se ci avete fatto caso. Allora, direi di subito di cominciare, allora, direi di cominciare dalla nostra povera Tilly. Che durante il suo, durante la sua, diciamo, mezza maratona di addestramento al comando per diventare capitano, è, diciamo, ancora ossessionata dalla presenza di May. Cosa vogliamo dire in proposito? Comincia Miles, poi Sofia e poi Max. Ognuno di voi dà la sua opinione.
Beh, poverina, forse questa non ci voleva, già era abbastanza complicata la sua vita, le sue interazioni sociali con gli altri. Ma la cosa particolare di questa sequenza è tecnica, perché probabilmente così gli autori ci hanno fatto vedere i nuovi corridoi, perché rispetto alla prima stagione hanno detto di aver fatto delle modifiche scenografiche nei corridoi e adesso non sono più un set chiuso, sono un set aperto che può essere costruito uno dopo l'altro, in modo che gli attori possono teoricamente continuare a parlare e correre sui corridoi senza dover interrompere la scena filmata, no? E quindi hanno sperimentato la mezza maratona con i corridoi nuovi.
Prego, Sofia.
Ma allora, senti, concordo con Miles, l'esperimento ci sta ed effettivamente si nota, anche perché abbiamo la telecamera che pedina molto anche Tilly e tutto il movimento che fa anche un po'. E ti dico, tu conosci già Rhett le mie avversità nei confronti di Tilly, sai che non è esattamente il mio personaggio preferito. Però devo dirti che sinceramente vedendola un pochettino più seria e un pochettino meno macchiettistica l'ho apprezzata molto molto di più. In questo episodio non è
Esatto.
stato il mio personaggio preferito, però sì, ci stava, quindi diciamo che il mio voto è anche in buona parte per lei. Ecco, dai, ha dato una buona prova attoriale anche dimostrando di saper fare anche la persona seria.
Ok, in collegamento telefonico adesso Max.
Beh, hanno portato Tilly a un livello un pochino più alto, da macchietta e Deus ex machina, adesso la vediamo finalmente affrontare i suoi problemi e forse affrontarli in una maniera più Trek rispetto ai precedenti momenti. Qui finalmente riesce ad esprimersi e il punto di crisi non sarà poi qui nel corridoio, sarà più avanti quando dovrà sedersi sulla poltrona di comando. Apprezzabile la prova attoriale, come ha detto Sofia, e sicuramente un escamotage per vedere i nuovi set, d'altronde li hanno costruiti, devono farceli vedere e apprezzare il possibile.
Ma soprattutto anche queste nuove magliette, vedo, a quanto pare.
Il mondo del merchandise ringraziano.
Sì.
Sono
Star
state
Trek
messe in
Discovery
vendita, no?
produce sempre tantissimo.
No, dicevo, se non sbaglio sono state messe in vendita ieri, stamani.
Sì. Sì, no, in contemporanea con la messa in onda americana, quindi
Ah,
giovedì.
penso. Comincio a leggere un paio di commenti. Allora, Mattia ha dato un 8,5, Fabrizio Secchi ha dato un bel 8 pieno, Barbara Vogt Luisetti, spero di averlo letto bene, 8, felice che i Klingon siano tornati. Hai visto? Allora i Klingon non è che li odiano tutti. Fabrizio Secchi dice, continua a ribadire la mia teoria che secondo lui Tilly sia autistica o che abbia l'Asperger e che per il fatto
Asperger.
che sia geniale, che abbia rapporti umani limitati, ma non si sa, per adesso non è stata né smentita né confermata questa voce, o
No, vabbè,
sbaglio,
in
ragazzi?
realtà Mary Wiseman gli è stata posta questa domanda
No.
durante la scorsa stagione e lei ha detto che non l'ha interpretata così perché gli autori non le hanno detto che il personaggio è affetto da uno spettro dell'Asperger, da una di queste malattie, di queste condizioni, pardon, particolari. Perché lei spiega, se gliel'avessero detto sicuramente, come dice, si sarebbe documentata un po' di più su come si comportano le persone che hanno questa condizione. Però in effetti molti fan hanno questo stesso sospetto che ha Fabrizio Secchi, quindi chi lo sa, magari poi più avanti gli autori ci diranno qualcosa di più su questo.
Noto con piacere che i voti abbastanza alti stanno già dando una media dell'8 e Fabrizio Secchi amichevolmente non concorda con me, io ho dato un voto basso, questa basso 6,5 per questo episodio, ma poi magari lo spiego più avanti. Una particolare mia avversione del Klingon contro il Klingon e poi non ho apprezzato la regia di questo episodio, quindi...
Dai, piano piano arriviamo ad ogni argomento, non ti preoccupare Max.
Vai, vai.
E infatti il prossimo argomento è proprio il Klingon, perché c'è Kolsha.
Ti ricordo che sei su Kronos, Max, quindi attento a quello che dici.
Lo so.
Ed è, tra l'altro, vi svegliamo una chicca, interpretato dalla stessa attore di Cole. È il padre che però è interpretato dallo stesso attore, che è Kenneth Mitchell.
È una tradizione dei Klingon, come Michael Dorn ha interpretato il nonno di Worf, sì, e via dicendo. Tanto c'è talmente tanto trucco che va bene tutto, al fin dei conti.
È come sempre... Ritorno al futuro, no? Che Marty McFly interpreta suo padre e sua sorella, stessa cosa.
Esatto.
Adesso vi pongo una domanda un po' differente, la pongo sia a voi che al nostro pubblico a casa. Date un voto da 1 a 10 su quanto è odioso questo personaggio. Dai, poi date anche una vostra impressione su un po' tutta questa scena. Sulle Rel, che adesso sappiamo che è cancelliere, e che insomma non è facile la sua vita come cancelliere donna, e soprattutto con Tyler a fianco. Vai Miles, poi Sofia e poi sempre Max.
Vabbè, è odioso da 8, però cioè, è un parametro umano, capisci? Diciamo che sappiamo da chi ha preso suo figlio adesso.
Vai Sofia.
Concordo appieno con Miles, è odioso, ma ci sta, sinceramente io l'ho apprezzato. Non mi è dispiaciuto affatto, anzi.
Attento Max, perché sei sul pianeta dei Klingon, quindi non ti conviene dire che lo odi.
No, vabbè, ma tanto qui adesso lo ha messo su un piedistallo, è diventato eroe della patria, ha sventato un tentato assassinio, tradimento, insomma. C'è stato tutto un architettare per utilizzare in maniera quasi romulana tutto ciò che è successo in questo frangente e tenere unito il governo della madre di tutti i Klingon. Cambio un attimo discorso, diamo uno spoiler alert, forse stiamo raccontando troppo.
Effettivamente magari. Ha ragione, quindi lanciamo uno spoiler alert. Spoiler alert ragazzi, spoiler alert. Ovviamente l'avevamo detto anche nel primo episodio, tutte queste dirette saranno spoiler alert, comunque ha fatto bene Max a ripeterlo, spoiler alert. Vai Max, procedi pure.
No, come dicevo, c'è questo... In realtà, secondo me, quello che è successo con i Klingon è un po' un reboot dell'intero mondo Klingon, come ce l'hanno proposto fino adesso. Hanno, con questo episodio, voluto resettare il credo, diciamo, l'immagine generale dei Klingon, riportandolo un po' su dei canoni, forse più da The Next Generation. Hanno tolto il mito precedente, stanno cercando di riallineare anche il trucco, ma quello è marginale a questo punto, e rimpostano la società Klingon su qualcosa di più comune per il mondo Trek. Ok, il cancelliere donna è uomo, ma non ci interessa in fin dei conti, il cancelliere può essere di qualunque sesso, a noi fan va bene lo stesso, non è mica un problema.
Beh, però per una società scene... per una società un po' come quella dei Klingon, che si può dire anche un po' maschilista, però non è come quella dei Ferengi, però insomma è un bel passo.
Sì, sicuramente, però in realtà devo essere sincero, io non ho mai visto la società Klingon come fortemente maschilista. In passato, o meglio in futuro, abbiamo visto Klingon donne comunque forti, l'Ursa Betor per capire,
sì.
O anche altre,
ma nell'epoca in cui ci troviamo ora, diciamo sì. Più di un po'. Leggo, scusami sì. Max, leggo un paio di commenti. Infatti Dario Gerbino dà ragione a te, perché anche per lui è per un 6,5. In generale trovo gli episodi doppi, cioè con trame parallele disgiunti, un po' dispersivi. Invece Ivan dà un bel 15 su quanto odioso questo personaggio. Bravo Ivan. Allora, un molto comunque... umano, nuovo Klingon, era un Urukai, non Klingon, lo ribadisco, dice Fabrizio Secchi. La linea...
No, dicevo che...
Aspetta ragazzi, Fabrizio Secchi ci dice che la linea ha un po' di problemi. Dai, però fino a quando restiamo tutti attivi va bene. Okay. Fino a quando non vedete
Mi
una
sa che
scheda
dovremmo
nera.
fare le prossime dirette via telefono direttamente.
Sì.
Allora, io direi di andare avanti con gli argomenti e infatti
Aspetta, aspetta un attimo,
Vai.
se rimaniamo un attimo sui Klingon, comunque hanno risolto, penso che a loro modo, gli autori hanno risolto il problema che alcuni si sono lamentati che non sarebbe canon il fatto che esista una cancelliera donna nei Klingon. Se adesso Lorel si fa chiamare madre dell'impero, penso che abbiano risolto in questo modo il problema della cancelliera.
Ragazzi, andiamo passo per passo perché sennò qua finiamo che ci perdiamo, scena per scena. Adesso siamo passati da Kol e adesso arriviamo a Burnham e ad Amanda. Poi ci ritorniamo ai Klingon, ci ritorniamo. Allora, Burnham e Amanda, allora, questo rapporto fra di loro come l'avete trovato? Comincia Sofia.
Allora, senti, a me il loro rapporto è piaciuto veramente tanto perché finalmente, come speravo, anche come dicevo nella scorsa live, io speravo effettivamente in un incontro appunto tra Amanda e Michael. L'ho visto e devo dire che mi è rimasto nel cuore, mi è piaciuto veramente tanto. Amanda mi è piaciuta fin da subito. Devo ammettere che ero un pochettino scettica perché nella sua stagione forse le avevano dato poco spazio. Aveva molto più spazio Sarek, ad un certo senso. E invece qua appunto l'hanno resa meno marginale e l'hanno calata anche in un contesto molto più interessante. Quindi per me Amanda in questo episodio è promossissima, infatti è uno dei motivi per i quali ho dato appunto 7,5 all'episodio. E l'ho apprezzata molto anche nei comportamenti e soprattutto ho apprezzato anche quando in un certo senso ha dato un po' uno schiaffo morale a Burnham, che non l'ha fatto tirandogli un ceffone come accadeva nella puntata Viaggio a Babel, che invece Spock ne ha prese, ma più che altro dandole un bacio sulla guancia. Ed effettivamente pensandoci, forse per Burnham è più uno schiaffo morale, un bacio sulla guancia, piuttosto che una bella manata a cinque dita sul. Ti dico, l'ho apprezzata moltissimo e sono molto molto curiosa di vedere come la porteranno avanti. Spero che rimanga, se non sarò sincera, spero che rimanga per degli altri episodi perché voglio vederne ancora, ecco. Mettiamola così.
Invece a Max, a Miles e soprattutto anche al nostro pubblico a casa, chiedo un'altra domanda. Come avete preso la notizia dei presunti tre omicidi da parte di Spock?
No, io sono rimasto scioccato. Ho detto questa non gliela perdoneranno mai, fan, ma proprio mai. Infatti anch'io come Amanda ho subito pensato non può esserci, ci deve essere un errore. Non... E spero che ci sia un errore, ragazzi, perché è difficile digerire questa roba qua.
Max invece?
Beh, io ritengo che, come ha detto Amanda, c'è un'altra spiegazione. Onestamente penso che la spiegazione sia la sezione 31. Quindi, secondo me, c'è altro che scopriremo più avanti. Semplicemente questo. Poi, che Spock uccida qualcuno, beh, durante la serie classica, colpi di Phaser, qualcuno è sparito per colpa di Spock. Quindi ci sta anche questo. Se lo giustificano che non era in sé o era in preda a un controllo mentale di qualcun altro, si può anche digerire, in fin dei conti. Michael Burnham ha tradito un intero equipaggio, ha steso il proprio capitano, ha fatto di tutto e le abbiamo perdonato questo. Possiamo perdonare anche a Spock, tre personcine qua e là, dai, su.
Allora, leggo un commento di Dario che ci dice: quando dà materiale rubato ad una condannata per tradimento, non è proprio il massimo come madre. Anche lei mette Spock davanti a Michael come ha fatto Sarek. Ma secondo me Spock è sempre stato un cocco di mamma. Mi è sempre dato quest'idea.
Assolutamente, ma io sinceramente da quando è cominciata Discovery ho sempre pensato che Spock fosse il cocco di Amanda e Michael fosse la cocca di Sarek, cioè, e in certi momenti
È
non
un
dico
po'
che si
così. Beh,
capisce, però insomma c'è qualcosa che lo può far pensare, ecco.
vediamo, leggo un altro paio di commenti. Anche Mattia concorda con Sofia. Edoardo Pucciarelli ci dice: i Klingon stanno cambiando aspetto. Adesso direi di tornare un attimo sui Klingon. Che facciamo? Torniamo sui Klingon, torniamo sui Klingon, torniamo sui Klingon e siamo al rapporto tra Lerelle e Tyler. Questo rapporto un po' di amore e odio all'inizio, dove lui si sente quasi violentato quando lei la tocca. E parliamo un po' di questo cambiamento dei Klingon. Come potete vedere qua c'ha i capelli lunghi, ha tutto quanto, insomma, è quasi tornato a un look più classico, diciamo, di come l'abbiamo sempre conosciuti. Però io ricordo che in Star Trek Discovery, nella prima stagione, avevano la testa molto più allungata. Dove l'hanno messa l'altra parte? Ci siamo chiesti, e Max? Vai, Max! Max?
Ma hanno cambiato
Ah, vai.
l'aspetto dei Klingon per allinearli.
Ma
Mi sentite?
sì, ti sentiamo,
Sì,
vai.
ti sentiamo.
Max?
Vedo che stanno cambiando l'aspetto dei Klingon per riallineare.
Niente, abbiamo delle
Sì.
interferenze da
Ah, avevo una
Cronos.
parola, qui da Cronos ci sono interferenze.
No, adesso è anche ritornata. Vai, vai, vai veloce perché sennò poi riparti di nuovo il collegamento. Vai, Max. C'è
Dicevo,
ritardo.
ovvio che stiano cercando di allineare l'aspetto dei Klingon a qualcosa di più consueto ai fan di Star Trek. L'Erel ha subito un lifting facciale che ha limitato le bruciature che aveva sul volto, una bella limata alla nuca, un'aggiunta di capelli la cui crescita rapida fa impallidire chiunque. Ma non è l'unica, perché anche gli altri Klingon si sono fatti crescere ciuffetti, creste, baffi, barbe, di tutto praticamente in quanto? 2 settimane? Quanto tempo è passato dall'ultima volta che li abbiamo visti? Ma anche lo stesso Tyler ha avuto una crescita di crine abbastanza veloce, anche sorprendente. Il rapporto tra i due? Beh, Lorel è innamorata di Vok, ma Vok è dentro Tyler e ora le due entità convivono. Quindi Tyler è che è palesemente ancora innamorato di Michael e vede il suo amato aguzzino Lorel come la bestia della situazione, la
Esatto.
cattiva. Solo che dire che Tyler è la bella della situazione mi dà fastidio, non ce la faccio proprio.
Dario ci dice: no, no, Spock è anche il cocco di Sarek. E Davide ci dice che Spock ha ucciso anche Kirk in piena fanfara. Sì, o almeno lui
Vero.
credeva di averlo ucciso. E non ho capito niente, ma sono d'accordo con Max, ci dice Dario.
Bravo Dario, sono contento.
Ma comunque vi devo dire la verità, a me non è dispiaciuto il rapporto fra loro due. Devo dire la verità, forse vedo meglio Lorel con Tyler che Tyler con Burnham.
Sono d'accordo.
Anch'io concordo appieno.
Vediamo se qualcuno fra i commenti è in disaccordo o in accordo con noi.
Io dico solo che quando ho visto la scena, ci sono? Mi sentite?
Sì,
Sì,
ti
ci sei.
sentiamo.
Ok, quando ho visto la scena di Larelle con la testa di Tyler in mano, ho detto, e vai, ce lo siamo tolte delle scatole, e invece era una finta, mi è
Quello l'ho
dispiaciuto
pensato anch'io,
tantissimo.
Max. Ti mando tutta la mia solidarietà perché l'ho pensato anch'io.
Ma
Però.
in realtà non è solo antipatia nei confronti del personaggio, è anche antipatia nei confronti dell'attore, che secondo me recita veramente male. Quindi,
Concordo, concordo appieno.
mi dà fastidio vederlo lì.
Diciamo che non fa impazzire neanche me, però insomma, dai, oramai c'è, quindi sfruttiamo. Diciamola
Quindi
così.
ce lo teniamo, via.
Ce lo teniamo. È un po' come quando nelle squadre di calcio c'è quel giocatore scarso, ma oramai c'è, buttiamolo dentro al 90esimo. Ok, dopo Lerelle Tyler, adesso passiamo a Michael e Tyler. Dove c'è questa bellissima scena, è proprio tu, Sofia, che studi cinema, radio e televisione. Descrivici un po' questa scena dal tuo punto di vista, dove si vede questo schermo diviso a metà, dalla parte Tyler su Cronos e dall'altra parte Burnham, credo, nei suoi alloggi.
Allora, senti, io vado un attimino a memoria, però ti smentisco il fatto che sia esattamente a metà, perché mi sembra che lo spazio in cui è incluso Tyler sia un pochino minore rispetto a quello dove c'è Michael. Forse mi ricordo male io, però non mi sembra che fosse esattamente una divisione precisa dello schermo.
In foto lo vediamo a metà, ti posso dire questo.
Perfetto, allora ho visto male io, ottimo, fantastico, ottimo, scusate la gaffa. La mia asineria continua a confermarsi. E allora, senti, ti posso dire questo. Da un punto di vista compositivo è bella, cioè secondo me è anche molto piacevole per l'occhio e mi è piaciuto particolarmente il contrasto tra i colori, perché c'è un forte contrasto tra l'azzurro e il rosso, quindi da una parte abbiamo diciamo l'azzurro che o il blu a seconda, ecco, che di solito all'interno delle palette cromatiche del cinema viene associato diciamo alla calma, all'unione e in questo caso appunto anche allo spazio, mentre invece dall'altra parte abbiamo il rosso, che è tra l'altro il blu è anche un colore freddo, mentre abbiamo il rosso che è un colore molto, molto più caldo e che viene associato anche questo invece alla guerra e anche alla passione. E ti dico, l'ho trovata significativa, ti dirò, credo che sia stata una delle scene che almeno fotograficamente per adesso mi ha più colpita. Non me l'aspettavo, sarò sincera, perché mi aspettavo di vedere solamente un Tyler in ologramma e una Burn in ologramma, magari un po' di campo e controcampo, sarebbe una volta Burnham in ologramma su Kronos e una volta Tyler in ologramma sulla Discovery. Invece in questo modo hanno diciamo un po' ovviato anche a un problema di CGI, perché insomma sono riusciti appunto a risparmiare un po' su questa cosa dell'ologramma, che effettivamente sarebbe potuta diventare ripetitiva e quindi pesante. E hanno trovato questo escamotage appunto che, ti ripeto, per me è molto interessante e ti fa veramente vedere il contrasto che c'è comunque tra i due personaggi. Poi sono simili, perché certo sono umani tutti e due, però sono anche molto molto diversi a partire dalla loro natura e per finire anche poi allo schieramento in cui hanno deciso di allinearsi. Quindi ti dico, meglio di così non mi poteva andare. Credo che sia stata appunto tecnicamente una delle scene più belle che questo episodio ci abbia donato. Poi parlerò anche di quella che mi è piaciuta, però per adesso.
Ma a sbaglio hanno proprio realizzato un set per fare questa scena? Perché sì, non mi sembra un trucco fotografico, no?
Infatti scusa, mi ero dimenticata di dirlo, grazie Maris che me l'hai ricordato. È un set, esatto, hanno proprio realizzato questo set con colonna, con un divisorio e per realizzare meglio la scena, diciamo per renderla anche fluida.
Sì, anche perché non è proprio divisa a metà.
Sì.
Cioè, forse tu ricordi bene in questo senso, Sofia, non è divisa a metà proprio perentoriamente, c'è una parte di set come se... Se
va dall'altra parte, sì.
Sì, esatto.
E infatti, secondo me questa cosa si vede molto bene che sia un set unico, perché si vede che non ci sono tagli, perché di solito quando una scena viene incollata tramite altre due scene, viene fatto un piccolo collage. E cosa succede? Che in pratica gli attori quando devono parlare l'un con l'altro non si vedono.
Certo.
Quindi c'è sempre un minimino di pausa o più minimo di esibizione da notare anche con altri, ma un conto è chiaramente avere l'attore davanti, cioè in questo caso, che quindi ti dà modo di avere anche una conversazione fluida tra i due personaggi. E un conto invece, appunto, se tu devi stare fermo davanti a un muro, dietro c'hai quello con magari davanti o accanto c'hai il regista che ti legge le battute e devi parlare. Ti dico. È stata geniale questa scena, ovviamente.
Sì, è vero, concordo.
Non saprei come altro descriverla, è stata veramente geniale, davvero. Ci stava, ecco, complimenti di Scott.
Torno a leggere un paio di commenti e Dario ci dice Tyler comunque vada all'area di uno che prenderà un sacco di mazzate. E lo penso anch'io. Fabrizio Secchi invece ribadisce la linea, senza offesi, in effetti Ash Tyler è fastidioso e l'attore è parecchio cane. Ce l'avete tutti con questo povero Cristo, e vabbè, dai. Tyler è il Borini di Star Trek Discovery. Allora, poi sempre sul loro rapporto, come vi è sembrato? Vi è piaciuto che loro si sentano ancora? Perché a me questo Tyler mi dà l'idea che è uno che... sta tra due mondi e non sa bene dove andare a decidere dove stare, insomma. Sta un po' lì, sta un po' là.
Sì, beh, che Tyler sia un po' confuso ci sta.
Diciamo tutto. Non ha una sua identità e nonostante tutto quello che ha passato
sì,
ancora
non ce l'ha. Questo ci sta. Il problema è Burnham, capire lei che cosa vuole da Tyler. Perché Tyler è confuso per natura ormai, poverino. Ma Burnham cosa si aspetta da questo personaggio?
Ma Burnham a me sa tanto della tipo che ti friendzona, però dice, però non ti mettere con le altre, eh. Vieni sempre a parlare con me.
Pochino sì.
No, io non sono totalmente d'accordo, sinceramente. Anzi, ti dico... Allora, mettiamola così. All'inizio l'ho vista un po' male il fatto che lui si ritornasse a chiamare con Burnham. Cioè, diciamo che a un certo punto sono passata ad appoggiare il Rel, che a un certo punto, infatti, si arrabbia pure per sta cosa. Però poi effettivamente ci sta. Cioè, d'altronde bisogna anche un attimino capire la situazione in cui Tyler, per quanto odiatissimo da me, si sta trovando, che comunque non è che sia esattamente una situazione facile, quindi è anche giusto secondo me che lui si confronti anche con simile, quindi ti dico, secondo me doveva andare così, ecco, via. Prima o poi ci sarebbe stato un altro confronto tra loro due, me l'aspettavo, e messo così sì, stava, poi non so.
Max ci sei ancora? Max?
Sì, mi sentite?
Sì, sentite. vai, sì. Prego.
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo. Ecco, sul rapporto sì. Burnham-Tyler, come lo vedi?
Non ti sentiamo,
perfetto. Da Kronos ci sono sacco di problemi. Ci sono
questa scena è un altro...
Sentiamo. Ecco. Vai, prego, vai. Max?
Dicevo, mi ricollego al discorso... Sì, mi sentite?
Sì.
Vai.
Mi ricollego al discorso di Sofia sulla regia, apprezzando questo momento dal punto di vista proprio della ripresa, e trovo che ce ne sia anche un altro che mi è piaciuto molto, più piccolo, che invece ha a che fare con Michael e Amanda, ovvero quando Amanda viene teletrasportata e la telecamera gira dietro il raggio del teletrasporto per farci vedere il volto di Michael. Poi tutto il resto dell'episodio come regia non lo apprezzo invece, ma vabbè, ne parleremo magari dopo. Il rapporto tra Michael e Tyler mi fa in realtà pensare a quanto piccolo sia questo universo di Star Trek, in cui la mamma prende la navetta e va a trovare la figlia, e poi arriva il papà, poi si telefonano con il ragazzo che è stato lasciato poc'anzi, ma si è messo con un'altra. E questo un po' mi stride su Star Trek, lo trovo eccessivo, un accorciare le distanze che forse è un pochino eccessivo. E parlando invece di distanze, ho apprezzato tantissimo l'uso retro delle comunicazioni in video di Pike.
Sì, assolutamente. Mi riconcentro sui commenti. Sofia ti ha dato un 30. Sofia, Dario ti ha dato un 30, Sofia, per tutta la sua spiegazione.
Grazie.
Allora, aspetta. Bene, torniamo a noi e direi di andare un po' avanti con gli argomenti, perché altrimenti se no ci soffermiamo troppo. E adesso siamo al figlio Klingon, al figlio fra Tyler e...
Mamma mia!
L'Erel, tutta sta diretta, che cavolo, è tutto sull'Erel e su Tyler.
l'episodio è questo.
Allora, chi fra voi tre vuole adottare questo bimbo? Su, avanti, o chi lo vuole adottare a casa?
Tra l'altro, se avete letto il fumetto Light of Kales, c'è una scena molto simile con un piccolo Klingon albino.
Sì.
Che poi anche questo piccolo Klingon sarà figlio di nessuno come Vok, perché non saprà mai chi sono i suoi genitori, no? Poi che altro vuol dire? È un bambino Klingon.
Io trovo bellissima la scena verso il finale, quando la Georgiou si avvicina a Tyler che tiene in braccio il bambino, lo guarda sorridendo con spirito materno, e appena si gira Tyler diventa subito rigida, come dire no, non mi interessa, lascia stare, voglio vedere. E su internet impazza il discorso, la domanda se questo bambino sia poi l'albino che vedremo successivamente in Deep Space Nine.
Ci ricordi l'episodio? Niente, Max è sparito di nuovo.
Sta andando a cercare su Wikipedia, in realtà.
È sparito purtroppo su Cronos.
L'episodio? Sono... State dicendo l'episodio?
Vai, sì. Prego.
Il guerriero. Via del guerriero di Deep Space Nine, della quarta stagione. Episodio in due parti, se non sbaglio.
Sì, dove c'erano anche i tre Klingon storici, Kang, sì. Kolot
e Kor. Il patriarca della casata di Kol, fra l'altro.
Esatto.
Dario Gerbino ci dice, il figlio, questa è un'altra di quelle bombe che hanno sganciato. L'altra bomba è dentro Kronos. E che un giorno prima o poi la rivedremo. Magari anche un giorno rivedremo questo bimbo, chissà. Tipo la settima stagione. Insomma, non vi è piaciuta questo escamotage di mostrare il figlio che no, poi ex che poi più. Ex utero, cioè un po' come la cosa di
Kira.
Sì, ci stavo pensando
un po', cioè del figlio di O'Brien, in realtà, perché quello ha partorito Kira.
Che se vi posso dire, a me già quella cosa lì non fece impazzire in Deep Space Nine, riproporla.
Vabbè, volevano inventarsi a tutti i costi la storia del figlio, ma dovevano farlo retroattivamente, siccome Lorel non era incinta nella prima stagione, qualcosa si dovevano inventare.
A me sinceramente non è piaciuto, cioè nel senso... No, allora, ascolta. Adesso l'hanno buttato in ballo, sicché lo voglio vedere ballare, cioè nel senso, adesso voglio vedere dove va a finire e voglio vedere cosa dice, cioè ormai mi hanno buttato la curiosità e c'è poco da fare.
Ci faranno uno però... spin-off su questo bimbo.
Sì, ma su questo ne sono convintissima, però ti dico, l'escamotage, cioè il trucco del figlio è molto un già visto, cioè non è che sia niente di nuovo sotto la luce del sole poi alla fine, cioè non è la prima volta che vediamo un escamotage del genere nella storia della televisione, nella storia del cinema, quindi non è che sia esattamente... Diciamo che ci sono escamotage migliori, ecco, mettiamola così. E per quanto riguarda la resa grafica di questo bambino, se mi posso permettere, Jared, tu lo sai, per me un no. Cioè, per me è proprio un crocione nero, perché ti dico, non mi è piaciuto perché sia un bambolotto, che sia fatto in CGI, rispetto agli artisti che l'hanno creato, per carità. Però, secondo me, siamo come alla vetrata dello scorso episodio.
A me sinceramente non dispiace, vi dico la verità.
A me ha fatto senso, posso dirlo questo.
Però l'ho detto io. Dallo a me, Tyler.
Comunque alla cresta. Io ricordo che all'inizio della prima stagione c'erano tipo i puristi Klingon che temevano che allora dall'unione tra Lorel e Tyler sarebbero nati Klingon senza cresta della serie classica. Però questo bambino ha la cresta, quindi direi di no.
Passiamo alla scena successiva di Stamets che stirpa questa creatura, questa identità da Tilly. Allora, so che questo episodio non ha fatto. Cioè, questo episodio, questa scena non ha combattuto un po' Max. Diciamo, a me è piaciuta, però, per esempio, lui non è piaciuto come l'hanno trattato. Max, ci sei ancora? Max?
Pronto? Sento il mio nome, ma non sento altro.
Sì, dicevo della scena di Stamets che estirpa il fungo, come la vogliamo chiamare, l'identità dentro Tilly. Volevamo sapere la tua opinione.
Su quale scena, scusa, che non ho sentito bene?
Quella dove c'è Stamets che estirpa, diciamo, May da Tilly. Prego, Max.
Sì, allora, ok. Io penso che tutto questo episodio, come l'episodio precedente, avrebbe avuto bisogno di 15 minuti in più. Insomma, ci mettono dentro tante cose questi episodi. E poi alcune vengono portate avanti in maniera un po' frettolosa. Nello specifico, tutta l'arco narrativo di questo episodio è dedicato a Tilly. Tilly continua ad avere queste visioni, ma a nessuno viene in mente di facciamo parlare Tilly con questa entità e sentiamo che cosa ci vuole dire, perché per tutti i 18 minuti dedicati a lei, questo povero fantasma dice a Tilly: ti devo parlare o devo parlare con Stamets? E vabbè, fatelo, siete lì, fatelo. Voglio dire, non ci avete dato un motivo così forte per giustificare il fatto che con tanta fretta gliela tirano via, se non Tilly che sta dando i numeri, ma la dà sempre i numeri Tilly, quindi non è che sia tanto diverso dal solito. Questo non l'ho apprezzato, la scelta di risolverla in questo modo, ecco. Poi l'abbiamo capito, quella era la spora dell'universo dello specchio che si è posata sulla palla di Tilly, ce l'hanno anche fatta vedere nel riassunto e via dicendo, quindi è tutto lì passa. Ci parleranno forse nel prossimo episodio, perché dal trailer mandato al termine dell'episodio si vede che il fungo continuerà a imperversare su Tilly in qualche modo.
Adesso ve lo chiedo anche a Miles e a Sofia se questa scena vi è piaciuta e soprattutto come l'hanno conclusa. Personalmente io l'ho apprezzata, vi dico la verità. Sono contento che non hanno battuto troppo ferro su May, che non l'avrebbero portata troppo avanti, perché secondo me a un certo punto sarebbe diventata stucchevole. E poi che dire, mi ricordo anche dei casi in cui per esempio Janeway uccise un'identità che si chiamava Tubix, che era, diciamo, come possiamo chiamarla, la fusione tra Tuvok e Neelix, che insomma era sempre un'identità e l'ha voluta comunque dividere, insomma ha ucciso sempre quell'identità. Secondo me, cioè, Tilly in questo caso era una che era troppo stressata, non c'aveva voglia di stare a sentire questa qua che gli rimbalzava nelle orecchie. Almeno secondo me mi ha dato questa idea. Fosse stato Stamets, probabilmente avrebbe indagato se fosse successo dentro di lui. E soprattutto l'identità cercava, e comunque è curioso come questa identità chiamasse Capitano Stamets. Questo è uno dei misteri. Comunque prego Miles, dacci anche un po' la tua opinione.
Beh, diciamo che questa è già la seconda volta che Tilly porta tra virgolette un intruso a bordo senza dire niente a nessuno. La prima era già nello Short Tracks Runaway, dove c'era un intruso a bordo da Discovery e non ha detto niente a nessuno. Adesso c'è questa qua, sì, ma ha il dubbio che sia un'allucinazione, però voglio dire, cioè lei stessa collega l'inizio di questa allucinazione con l'interazione con l'asteroide e la materia oscura, quindi probabilmente io piuttosto che tenerlo per me l'avrei detto subito a qualcuno che c'era questo problema, quindi su questo concordo assolutamente con Max. Diciamo che prima forse di avviarsi al comando dovrebbe cominciare a rispettare le normali procedure da cadetti e guardia marina. Ma detto questo, comunque come scena, proprio a livello narrativo, visivo, mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta molto perché, come ha detto Sofia, qui Mary Wiseman interpreta una Tilly che è meno, assolutamente meno macchiettistica, è più realistica, eccetera. E ha dato una buona prova. E concordo anche con te, Jared, sul fatto che hanno fatto bene a non tirare troppo per le lunghe questa storia del fantasma. Quindi comunque è una scena promossa.
Uno dei nostri spettatori ci dice una scena un po' alla Ghostbuster.
È vero, è vero.
Mancava la trappola sotto.
Davide Piscillo ci dice che secondo lui cercava lo Stamets dello specchio.
È possibile. Identità.
Probabile.
È possibile.
No, comunque vi dico, secondo me comunque non l'hanno neanche fatta parlare, perché comunque questa cosa qua la devono portare comunque in un certo modo avanti. Non con me, ma comunque questa cosa di questi fantasmi, come li vogliamo chiamare, queste identità, li vogliono portare avanti proprio perché comunque sappiamo che Calber, o almeno l'attore, ricomparirà. Almeno sappiamo questo, quindi in un qualche modo dovranno spiegarlo. E vediamo un po' se tra i commenti è arrivato qualcosa. No, perfetto. Allora direi di continuare ad andare avanti. E adesso c'è la nave della sezione 31. Che questa crea un bel enigma, perché questa nave si può occultare. Secondo voi, cioè, è normale che la federazione abbia questa tecnologia, o comunque la federazione, la sezione 31 abbia questa tecnologia, Miles e Max?
Allora, partiamo da un presupposto: in teoria non dovrebbero avercela neanche i Klingon in questo momento, questa tecnologia. O sbaglio, Max? Beh, penso che mi darebbe ragione se mi sentisse.
La tecnologia la acquisiscono.
Sì, ma la acquisiscono poi dai Romulani, se non... giusto?
Non sì. Aspetta, non si è capito niente, ricominciate da capo per piacere, uno alla volta. Prima Miles e poi Max, vai.
Ok, diciamo che in teoria non dovrebbero averla neanche Green con questa tecnologia dell'occultamento, mm-hmm. perché nasce da, un'associazione con i Romulani. Perlomeno nella serie classica, se non ricordo male, dicono questo. Quindi bisogna capire intanto com'è che ce l'ha la Tukuvma e poi com'è che ce l'ha questa nave. Finché non lo spiegano, posso presumere che sia un regalino della Filippa Giorgio dello Specchio, che nell'universo dello Specchio erano molto più avanzati che nell'universo primario, e quindi potrebbe essere questa la spiegazione.
Vabbè, su Tukuvma, sul fumetto lo spiegano, insomma, che la sorella di Tukuvma, Giula, insomma,
sì.
gli dà in dono questa nave, comunque gliela trova e poi lui la ristruttura.
Sì, sì, però cioè dicono che è una specie di scoperta, di invenzione del padre di Tukuvma, ma il canon diceva un'altra cosa.
Quello sicuramente. Insomma, come forma vi piace? Anche voi spettatori a casa, insomma, diteci la vostra. Come forma vi piace? C'è questa specie di rombo appuntito lì
sì,
davanti.
È strano. È molto strana come forma, cioè di sicuro ergonomica, perché...
però, sicuramente però sembra abbastanza più avanzata rispetto alle altre navi della Federazione.
Sì, questo assolutamente, sì, si vede.
A me è ricordato subito la navetta di Spock in uno dei film della serie classica, sì. credo proprio il primo. Sì, primo. Quando Spock sarà a bordo della perché ha questa forma con i motori allungati. Chissà se è una citazione oppure no.
Vai Max, ti sentivo parlare, prego.
No, sì, provavo a parlare. Anche a me ha dato quell'impressione della similitudine con la navetta da trasporto vulcaniana che porta Spock sull'Enterprise in The Motion Picture, ma forse è dovuto più al fatto che le riprese sono analoghe, cioè la vediamo da dietro, abbiamo visto la stessa navetta nel film. Le forme di questa navetta sono molto squadrate, molto geometriche, e questa cosa mi piace. E rientra più nel canon del design di questo periodo. Anche la Discovery ha delle forme più squadrate, come l'Enterprise classica, che alla fine è un sigaro con altri due sigari più piccoli, un pilone e un disco. Per cui erano più dissonanti le altre navi che abbiamo visto, come l'Europa, come la Shenzhou, o come la Buran, sì, anche.
Sì, sì. Esatto.
Ecco, questa mi sembra più canonica in un certo senso. Poi il fatto che la sezione 31 abbia tutta la tecnologia che non dovrebbe avere, armi potentissime anche da portarsi in giro così dei loro agenti, discutiamone, voglio dire. Questa sezione 31 ancora non si è capito se è totalmente nascosta o al servizio della Federazione come agenti speciali. Se è al servizio della Federazione o della flotta come agenti speciali e utilizza questa tecnologia, perché non la utilizza anche la flotta a questo punto? Se invece sono una un'associazione semi-mafiosa che nessuno dovrebbe conoscere, vabbè, può recuperare in tecnologia e da tutte le parti e utilizzarla. Questo rimane un po' un enigma. Se la sono giocata un po' male sin dall'inizio.
Guarda, leggo un commento di Dario, che adesso l'ho anche perso. Eccolo qua. Oppure la sezione 31 che ha passato la tecnologia ai Klingon ed è dietro la guerra, ci dice Dario. Davide Fucillo ci dice che figata questa nave, poi fantastica la nave della sezione 31, anche le gondole geometria variabile come la Voyager, e come forma sì, mi interessa però capire il ruolo del capitano della nave della sezione 31, non me la racconta giusta. Ma non è mica detto che Leland sia proprio il capitano di questa nave, o sbaglio?
Non è mai stato detto.
No, infatti, per adesso non è ancora stato chiamato così, quindi vedremo.
Potrebbe essere stata data anche direttamente alla Giorgio, da quel che sappiamo.
Comunque negli ultimi minuti riprende la Giorgio per il suo modo di approccio e poi dà lui l'ordine di entrare in curvatura.
Quello
quindi...
sì.
Ma io immagino un po' la sezione 31 come Charles Angel, ci sono gli agenti che prendono ordini da qualcuno che non si vede.
Sì, qualcuno più in alto.
Sì.
Comunque sicuramente è un design particolare e sinceramente nemmeno a me mi dispiace, vi dico la verità. Ok, prima di passare al prossimo argomento, vi mandiamo una piccola clip con Michelle Yeoh che racconta la sua partecipazione alla seconda stagione di Star Trek Discovery e alla nuova serie dedicata proprio a lei.
I want to ask you also, there was some news stories, I think last week or the week before, about the Star Trek spinoff. So that's very exciting. What can you tell me about how that came to be and why you were so committed to staying in that universe?
Oh my God, because it is such an exciting universe. It's so different from all the other things that I do. And I love our creators, Alex Kurtzman, Heather, you know, the whole crowd of them in Secret Hideout, and CBS All Access, who are so devoted to make sure the quality that when you go out to space, you're going to have a ride of your life. And it's just that the character, Emperor Zhou, is so special. Yeah.
So special. You're pretty special too. Thank you so much for making time. Good luck tonight. And you look beautiful. Thank you. Thank you.
Bentornati su Talking Trek, questa è la nostra bellissima Michelle Yeoh e cominciamo proprio a parlare di lei. Allora, parliamo anche di come è entrata in scena, di come ha salvato le chiappe a Tyler e all'Erella. Allora, parto prima io, poi chiedo anche al pubblico a casa, chiedo anche a voi se questa scena vi è piaciuta. Io l'ho trovata veramente esagerata. Mi sembrava quasi un supereroe Marvel da come è entrata con questi droni che sparavano e uccidevano così. Non lo so, l'ho trovata un po' troppo esagerata. Poi con quell'arma che faceva fluttuare. Cioè, capisco tutto il design estetico, tutta la rivisitazione, ma questo mi è sembrato un po' troppo supereroe, diciamola così. Mentre voi, prima Miles, poi Sofia, poi Max e poi leggo i commenti a casa. Prego.
Ma a me non ha dato particolarmente fastidio, ma per il semplice fatto che è una scena che hanno inserito, credo, in quasi tutti i trailer degli ultimi mesi, quindi ormai me l'aspettavo, cioè sapevamo assolutamente che sarebbe successo questo. Guarda, per tornare al voto che ho dato all'inizio, che ho detto che questo è il primo vero episodio di Star Trek Discovery della seconda stagione, e ho dato comunque un voto abbastanza alto, 7,5. E il problema è, cioè, il punto è proprio questo, che anche questa scena che per te è esagerata, in realtà è totalmente in linea con quello che io mi aspetto da Star Trek Discovery. Per cui, per assurdo, la puntata di prima, che era molto più classica, l'ho dato un voto meno alto perché ho trovato forzato mettere una tematica classica in una serie come Star Trek Discovery. Mentre quando in Star Trek Discovery fanno queste cose alla Marvel, come dici tu, in realtà ci sta molto di più. Quindi anche magari al fan di Star Trek non piace. Però a livello di prodotto televisivo forse è più organico questo che non quello. Quindi per me la scena ci sta.
Sofia?
Allora, senti, io mi trovo a concordare in parte con Miles, sebbene comunque a me la scena non sia piaciuta, ma se posso permettermi, io come ti avevo già detto per mia corrispondenza privata, Jared, a me non è piaciuta particolarmente neanche la sequenza di combattimento che precede questa scena. Per il semplice fatto che, allora, se posso parlare un attimo in gergo tecnico, mettiamola così. Dunque, sappiamo tutti che combattere o comunque portare delle scene d'azione così concitate, indossando comunque dei costumi o comunque avendo un trucco pesante, non è facile. Però sappiamo anche tutti che le cose chiaramente, diciamo che bisogna cercare di renderle anche il più piacevoli. Cioè più belle visivamente possibile. Secondo me questa cosa è un po' venuta a mancare in quella scena e infatti, come dicevo, questa è stata il vero motivo per il quale a questo episodio gli ho dato 7.
Aspetta, ripeterlo
Perché
perché non ti ho sentito. Gli hai dato?
no. Allora, dunque, cosa devo ripetere, scusami?
Che
Il
voto hai dato
voto.
all'episodio?
7,5. Gli ho dato 7,5 per via soprattutto di questa scena di combattimento che poteva essere interessante, però secondo me non l'hanno sfruttata in tutto il suo potenziale. Io ti parlo di quella tra Tyler, Lorel e gli altri Klingon, ok? Proprio dal punto di vista tecnico l'ho vista molto buia, ma ho visto un buio non che ti cercasse di dare una certa tensione, ma un buio che non voglio parlare in malafede, chiaramente, però sembrava quasi più un buio che cercava un po' di nascondere quelli che potevano essere i difetti tecnici che può comportare combattere con dei costumi effettivamente così ingombranti, perché alla fine questo è. Infatti la cosa che io mi aspettavo dallo scorso episodio, anzi in realtà dal trailer di questo episodio, essendo una scena di combattimento, mi aspettavo un piano sequenza, quindi comunque una telecamera che seguiva i vari movimenti, magari anche traballando un po' tra i vari personaggi, però comunque che ci avrebbe illustrato appunto la guerra, questa lotta in modo più vivo. Invece qua mi sono trovata davanti ad una camera ferma, anche piuttosto lontana dagli attori, tranne in qualche momento, in una scena comunque non messa esattamente perfettamente in luce. Quindi già per me si partiva da una base non troppo bella, ecco, mettiamola così. E per quanto riguarda invece l'ingresso della Giorgio, sarò sincera, ma me lo aspettavo, perché comunque anche l'immagine di Giorgio che si scappuccia e che gli esce questo, e che praticamente torna, capito, si era vista. Quindi sinceramente non mi ha sorpreso, non mi sono trovata sorpresa davanti a ciò. E dal punto di vista della sezione 31 delle armi, come sapete, io posso dirvi poco perché su questo so veramente poco. Però anche qui dal punto di vista tecnico, insomma, cioè l'effetto speciale non è stato esattamente bello cioè non è stato bello ai livelli della Discovery Classic. Scusate il monologo.
Prego, Max. Max? Vediamo se riusciamo ad acchiapparlo da Kronos. Max? Niente, non ce l'abbiamo.
No,
vediamo se riusciamo a recuperarlo in seguito. Vediamo di leggere qualche commento. Davide Caldarelli dice: pensiero di Miles era scontato dalla preview, quindi anche lui la pensa come te. Ma io vi dirò la verità, a me non mi è dispiaciuto questa cosa della sezione 31 e come l'hanno organizzata, a parte la scena in cui appare proprio Giorgio, perché quella veramente secondo me era esagerata. Però in parte condivido anche il vostro discorso. Però anche la scena poi quella successiva, in cui poi fanno l'accordo con la cancelliera e poi lei va davanti al popolo Klingon e mostra le teste di Tyler e il bambino, non mi è piaciuto come l'hanno chiuso poi l'episodio, perché avrei preferito un bel cliffhanger che mi lasciavi la testa di Tyler e il bambino e poi mi facevi vedere il resto la prossima settimana. Almeno io mi domandavo, mi chiedevo e aspettavo il prossimo episodio con un po' più di ansia. Magari dicevo: vai che muore, vai che muore, vai che schiaffa Tyler. Cioè, diciamoci la verità. Così, diciamo che hanno dato un bel finale. Però a volte un cliffhanger, secondo me, quando fai questi episodi un po' così più dark, un po' fatti impostati in questo modo, secondo me ci sta di più. Non so la vostra, insomma, se volete aggiungere qualcosa, Miles, Sofia.
No, ma penso che non abbiano. Effettivamente questa stagione è più povera di cliffhanger rispetto a quella precedente. Quindi presumo che non l'abbiano chiusa in questo modo perché la prossima episodio non vogliono parlare di Klingon, non vogliono tornare al prossimo pianeta del segnale rosso della settimana. Vedremo più avanti.
Sofia?
Ma senti, a me a questo finale mi ha soddisfatto e non mi ha soddisfatto. Diciamo che appunto sono d'accordo con te, Jared, sul corso del cliffhanger, perché appunto secondo me tanto valeva togliere proprio quei due minuti in più e metterli, inserirli nel prossimo episodio. Però giustamente, come dice anche Miles, in effetti è un finale che poi alla fine chiude, quindi diciamo che appunto l'episodio è iniziato, è andato avanti e si è chiuso, e quindi serviva anche qualcosa appunto da chi. Non l'ho apprezzato particolarmente perché appunto non se è vedere la testa di Tyler comunque mi aveva lasciato lì, fortunatamente sorpresa più della Giorgio, vedere che poi effettivamente poco dopo Tyler vive vegeto, tranquillo, col bambino in braccio, insomma, non mi ha soddisfatto al 100%, quindi...
Poi, comunque...
Speriamo che
però vi dico, l'ingaggio di Tyler nella sezione 31 non mi dispiace. Poi
no,
non
quello
so
neanche
voi.
A me.
Tra l'altro la sezione 31 ha preso anche me, eh? Non so se si vede, aspetta, ho sbagliato camera, non so se si vede, ma qua, vedete, ha preso anche me la sezione 31. Prima ero nell'impero, giustamente, anche la sezione 31 ha detto, e ritorna Max, ho sbagliato. Insomma, hanno detto, vai, prendiamo anche Jarrett. Leggo un paio di commenti, infatti Dario Cervino ci dice, Jarrett non è Breaking Bad questo. Però vi dico, secondo me i cliffhanger nella prima stagione non erano malaccio. Certo, alcuni colpi di scena, se lo fai sempre, a un certo punto perdi anche l'entusiasmo. Ma ogni tanto, secondo me, se li proponevano di nuovo, non facevano una cattivazione. Qualcosa da aggiungere, Sofia, sull'ingresso di Tyler nella sezione 31? E soprattutto che ha abbandonato il bimbo in un monastero per seguire la via,
allora,
di Kayless.
Diciamo che c'è stata la seconda scena in cui credo di aver applaudito da sola sul divano per la Giorgio. La prima scena è stata appunto quando se ne esce, che dice, ah, i bambini, le creature inutili, irriconoscenti, ingrate. E già lì io avevo le mani che applaudivano da sole. E poi mi ha fatto morire dalle risate il fatto che a un certo punto quando c'è Tyler che pensa un po' al destino del bambino e si confronta con la Giorgio, e che la Giorgio tipo gli fa, ah, lo vuoi mandare in un monastero? E poi a un certo punto, non so se sia stato voluto da, oppure se sia stata un'improvvisazione dell'attrice, ma a un certo punto tira uno sbuffo come proprio a, scusate il francesismo, a sfottò, che secondo me per la situazione si stava veramente benissimo, e quindi mi sono trovata un'altra volta ad applaudire da sola sul divano mentre continuavo a guardare l'episodio. Per quanto riguarda l'ingresso di Tyler nella sezione 31, ti dico, sono curiosa, però come può essere curiosa persona come me che dalla sezione 31 non... dalla mia asineria aspetto di vedere cosa mi racconterà.
Aspetta Miles, vediamo se riusciamo a recuperare Max?
Piglia da Crono.
Non piglia. Vai Miles.
No, vai, diciamo che sicuramente mi sembra più interessante.
Oh, è tornato fra noi. Prego Max.
Eccomi. Qual è la domanda a questo punto?
Diciamo l'arrivo della sezione 31 alla fine, se ti è piaciuto tutto quanto, e soprattutto se Tyler che si è unita alla sezione 31 è una cosa, un escamotage che ti è piaciuto o meno, tutto questo. Prego.
La sezione 31 è diventata la discarica di tutti i personaggi che non vogliamo tenere in giro, li andiamo a mettere lì. Da qualche parte dovevano metterlo e dobbiamo dargli modo di reincontrare Barnum il prima possibile. Quindi il passaggio sulla navetta della sezione 31 e il relativo ingaggio ci sta, narrativamente ci sta perfettamente.
Niente, abbiamo perso di nuovo il collegamento. Dario ci dice, gli diamo la maglietta rossa però, quella da sbarco.
Sicuramente è più interessante nella sezione 31 che con i Klingon, comunque.
Vabbè.
Allora, io direi di lanciare il nuovo spot e poi commentarlo tutti insieme. Questo è lo spot di, come si chiama il prossimo episodio, Miles?
È Noble for Charon, un obolo per Caronte.
Ok, questo è il nuovo spot per il prossimo episodio in uscita il prossimo venerdì su Netflix. Something has us locked in a place. I could fly in a web. My people have a condition. It is terminal. Death is inevitable. You are my family. Everything that we have been through, we are not gonna let you die.
Abbiamo
tornati su
finalmente...
Talking Track. Prego Max.
Vabbè, abbiamo visto questo veloce promo del prossimo episodio. Dalle immagini possiamo evincere che il fungo torna ad insidiare Tilly, che vedremo il numero uno dell'Enterprise a bordo della Discovery, che Saru sarà messo male, contrarrà un virus o comunque una malattia considerata mortale per la sua specie. e presumo che questo sia il viatico per poi tornare sul suo pianeta e magari incontrare la sorella, chiedere un trapianto di midollo osseo, non lo so, qualcosa del genere, per potersi rimettere in sesto. Di sicuro ci sarà ancora qualche cosa che ha a che fare con i bagliori rossi, perché vediamo una forma globulare nello spazio di quel colore, e hanno annunciato anche che ci sarà Jet Reno. Torneremo a vedere l'ingegnere della Hiawatha, quell'altra nave là, che devo dire che hanno una particolare predilezione per i nomi assurdi in Discovery.
Sì, ogni riferimento da Wosekun è casuale.
Esatto. Ma infatti Pike la chiama Owo, sì, come ci aveva fatto notare Sofia nell'episodio precedente.
Ma no, ma perché ha visto la nostra diretta, ha detto: guarda, vi do ragione ragazzi, adesso la chiamiamo Owo, basta. Owo, esatto. Owo secondo, come si chiama.
Comunque devo dire che questo trailer mi ha coinvolto, mi piace parecchio, mi dà delle buone sensazioni, spero di vederla confermata nel prossimo episodio.
Vai, prego Miles, poi Sofia.
No, è che Max ha un debole per Pike, quindi quando vede Pike in scena si
ma infatti si... ma infatti gli ha dato 6.5 a questo episodio perché Pike non era al
perché
centro.
Non c'era Pike. No, comunque anche a me dà buone sensazioni, spero che non calchino troppo la mano, ma penso che lo faranno, perché conoscendo gli autori lo faranno, non calchino troppo la mano sulla retorica della famiglia, dell'emotività. Saru, sei la mia vita, non te ne andare, ti prego. Però lo faranno sicuramente, e anch'io penso che questo sarà il preambolo del ritorno su Kaminar per Saru. E basta.
Prego Sofia.
Ma senti, io ti dico, sono d'accordo sia con Miles che con Max, mi trovo un po' in via di mezzo. E per quanto riguarda, ti dico Miles, per quanto riguarda il sentimentalismo, no, non morire, no, se la mia famiglia... Ora, è brutto da dire, però d'altronde è un prodotto americano, quindi certe cose sono anche un po' lo standard, mettiamola così. Quindi, sinceramente, me lo aspetto. E, ti dico, anch'io sono molto molto curiosa di vedere come andrà avanti la cosa, e soprattutto... appunto, spero che anche se dovessero buttare molta carne al fuoco come hanno fatto in questo episodio, comunque cerchi un pochino meglio, quindi magari di mandare avanti le sottotrame, però in modo anche chiaro e comprensibile.
Aspetta, non si è sentito più chiaro, eh?
Più chiaro e comprensibile anche per noi spettatori a casa, ecco, mettiamola così. Bene, questo è quanto.
Ma sinceramente a me questo trailer, questo spot, come lo vogliamo chiamare, è piaciuto, mi sembra visivamente molto molto più bello di questo qua, almeno a mia impressione, non vedo l'ora, non penso che il nostro Saru ci saluti, però anch'io penso che probabilmente preannuncia il suo ritorno su Kaminar. Che
comunque...
diciamo, cos'è, aspetta però, che diciamo anche che cos'è Kaminar, è il pianeta natale dei Kelpiani.
Di Saru, sì. Tra l'altro si è visto nello short track, la stella più splendente. Comunque noto anche da questo trailer che uno dei cambiamenti maggiori di questa seconda stagione è che Michael Burnham piano piano sta dimenticando di essere stata cresciuta su Vulcano, perché è sempre più emotiva ogni episodio che passa, e probabilmente non è un male, perché la prima stagione era veramente troppo poco espressiva, anche perché l'attrice comunque è brava, quindi...
Ma perché doveva mantenere anche quel sex appeal vulcaniano mezzo umano?
Sì, diciamo che l'aspetto vulcaniano lo sta un pochettino, piano piano se lo sta levando di dosso.
Scrollando di dosso.
Sì.
Qualcosa da aggiungere su questo taser?
Beh, sicuramente che stanno facendo di tutto per eliminare gli affetti di Burnham. Amanda gli gira le spalle, Spock gli ha girato le spalle tempo prima.
Un pezzo.
Sarek, vabbè, arriva, sgancia la bomba e se ne va, quindi anche lui non è da meno. Gli rimane Saru, con cui comunque ha litigato in tutta la prima stagione, e adesso che il rapporto si è ristabilito glielo minacciano di uccidergli pure lui. Non so, averla come amica è come bello,
Vabbè, Tilly gli rimane a fianco, almeno lei.
Sì, infatti.
Beh, non è che stia molto bene anche Tilly in questo.
Eh beh, anche Tilly è un po' incasinata. Però adesso diciamo si è tolta l'alieno da dei, l'alieno, l'entità, chiamiamola così.
Sì, ma hai visto anche tu il trailer, hai visto anche tu che cosa, insomma, succede poi a Tilly, o almeno dovrebbe succedere a Tilly, quindi oddio, non so poi effettivamente quanto fosse stato buono levargli da dentro l'entità, però vedremo anche lì.
Va bene, adesso lanciamo un'intervista tradotta sempre dal nostro caro TG3, ovvero il nostro Miles che vedete qui sotto di me, che è un'intervista su Picard, sì, su Picard e su Patrick Stewart. Prego.
I should have done this a long time ago.
You're going to be playing Picard again in a new Star Trek series, which is we're all excited about, I think. I remember the Next Generation finale. We got to see an older Picard in that series. What's it like revisiting the future of a character that you've played a version of once before?
It's fascinating. I remember vividly those scenes in the episode was called All Good Things. And I grew a beard and they made me up old. I looked older then, 18 years ago, than I don't think I'm saying too much, that I will in the upcoming series, because I'm like this. Jean-Luc Picard and Patrick Stewart are the same age. So I have little to worry about in that sense, but it was a difficult decision because although I loved being Picard and working on that series for 7 years was a great experience with a wonderful cast and production team. I mean, there have been so many proposals of, we'd like to have you in your uniform in this show, sure, comedy shows and all that kind of thing. And I've always said, nope, nope, I'm done. And I agreed to a meeting with the people who were going to produce this new version of Star Trek, only because I wanted to seriously and respectfully explain to them why I was turning the project down. But in that first meeting, which maybe lasted an hour and a half or so, I heard just enough to realize that this was something very unusual. And I was intrigued. And I said, listen, would you ask them to put something on paper? The different story ideas were coming up so that I could really have time to look about and study what they want to do. Well, they did, and I think I got about 16 pages. To say I was hooked wouldn't be quite true, but I was extremely interested. But I still wanted to know more. What I was afraid of was, in some way, this is going to be jokey. And I don't want to do that. I respect the work we did on Next Generation. And it changed my life in every way. I said, you know what? I think I'm up for this. But I'd asked a lot of questions and the answers were all very satisfying. And I was struck by how clever these people were I was talking to, who could tell a narrative very well and seemed to be tuned into what an actor might need to hear. So I signed on. I've been in the writer's room for a total of 3 weeks in the last couple of months. The work that's being done there is extraordinary. I just sit and listen. I mean, these clever guys, ideas going backwards and forwards, like, what if, what if, what if, what if? Nah, that wouldn't work. What if, what if? What we have coming up is exciting. It's exciting for me because it excites me as an actor. Oh, the story is great. And I could be so careful what I say, or they'll skin me alive if I say the wrong things. But it's it has a... It references the present day at times. And that's all I can say, really. Right. I'm not saying we're in the present day. We're not. Right. We're not. But the world that we find Jean-Luc Picard in is not quite the world that we left him in.
Prego, bentornati su Talking Trek. Ovviamente i sottotitoli nella cura di tgtrek.com. Prego, Miles.
La cosa che mi colpisce di questa intervista, che mi colpisce in positivo, è che Stewart ribadisce, non è la prima volta che lo fa, è la prima volta che lo fa in video, ma aveva già rilasciato dichiarazioni in questo senso, ribadisce che lui ha accettato solo perché ha visto che non è un progetto che può andare a minare la, diciamo, la credibilità del lavoro che ha svolto in The Next Generation. E in questa intervista lui sottolinea che in passato gli era già stato offerto di tornare in uniforme, specialmente per serie comedy, e lui ha sempre rifiutato.
Tipo, però secondo me tipo The Big Bang Theory, cose di questo tipo.
Sì, The Big Bang Theory, però io penso anche a qualcosa con Seth MacFarlane, che è un suo grande amico,
tipo
che
The
lo ha
Orville.
Già coinvolto. Sì,
c'era la voce di The Orville proprio in proposito su un suo possibile ritorno.
Sì, proprio all'inizio, ricordo. Prima che involcessero Robert Picardo e gli altri attori che poi hanno chiamato. Lui è un grande amico di Seth MacFarlane. Se non sbaglio, credo che gli abbia anche doppiato qualcosa nei Griffin, perché nei Griffin ogni tanto è apparso.
Sì.
Sì. Quindi presumo che Seth MacFarlane gli abbia chiesto di tornare in uniforme per lui, e lui, grazie a Dio.
Ma torniamo sulle vere serie di Star Trek, prego.
Sì, no, per quanto riguarda The Big Bang Theory, comunque ci sarà William Shatner.
Sì.
Per questo i Trek sono accontentati. Poi cosa dire? Di nuovo lui dice che sarà una serie che avrà a che fare, che rispecchierà in qualche modo i nostri tempi. È una cosa che non dice in questa intervista, ma ha riferito comunque al giornalista di Yahoo, è che i produttori la stanno scrivendo come un film di 10 ore, quindi come se fosse un'unica storia che poi andranno a suddividere in 10 ore, quindi saranno 10-11 episodi, dipende per quanto dureranno. E questo, insomma, fa nascere qualche dubbio, perché non si capisce quindi se sarà una serie o una miniserie limitata a questi 10 episodi. I produttori hanno detto che loro la considerano, cioè stanno lavorando come se fosse una serie più lunga.
Quindi Patrick 12-13 ha detto questo.
Sì, no, i produttori dicono che vorrebbero che durasse più stagioni. Anche Patrick Stewart ha chiarito che la speranza è che duri più stagioni. Quindi non lo so, forse stanno lavorando come se fosse una miniserie, con la speranza che vada bene, CBS gli faccia andare avanti. Comunque lo vedo molto preso, è per un attore della sua età, un attore con la carriera che ha fatto, è inconsueto, perché dico, non avrebbe bisogno sinceramente di tornare a fare...
è ancora sulla cresta dell'onda lui oggi, eh. È uscito da Logan, che è stato un film... Logan è stato un film pluripremiato, insomma, non è che...
Esattamente. Quindi il fatto che lui, dopo aver rifiutato per anni, anzi dopo aver cercato di un po' allontanarsi dal ruolo, stia tornando con questo entusiasmo, direi che è molto molto positivo, cioè fa ben sperare.
Ma si è saputo che non sarà un ufficiale della Flotta Stellare, giusto Miles?
Sì, questo però non l'ha detto lui. Lui, come avete visto nell'intervista, è molto abbottonato, ha paura di farsi scappare qualcosa. Questo l'ha spoilerato Frakes, che è uno spoileratore seriale proprio di prima categoria, è stato il primo al mondo a dire che avremmo visto Spock in Discovery, tanto per farvi capire. Frakes ha detto che ha parlato con Stewart e che, da quello che sa, non sarà più un capitano, addirittura lui dice che non sarà nella Flotta Stellare. Ma
quale ruolo possiamo azzardare, secondo voi? E anche secondo il nostro pubblico a casa che ci sta ancora seguendo.
Prego. Vinicoltore. Vinicoltore sulla Terra. Sperando che non abbia sviluppato la malattia, la demenza, come le demenze generali.
Sofia?
Oddio, sinceramente non saprei. Lo conosco troppo poco, mi dispiace, mi chiedo scusa, ma... non lo so, mi accontento di qualsiasi cosa, basta che sia Patrick Stewart, per il resto.
Vediamo se riusciamo a recuperare Max. Max?
Presidente della Federazione Unita dei Pianeti.
Ma non può essere un ufficiale. Vabbè,
io non è nella flotta.
Non è nella ma scusa, ma ambasciatore comunque nella flotta? Sì. Allora niente. Non lo so. Almeno che non passi alla sezione 31, ma non credo. Non credo proprio. Comunque non penso che capitinerà una nave della Flotta Stellare o cose simili. Però sicuramente c'è interesse da parte di tutti noi quattro, e penso anche di queste 10-12 persone, sì, che ancora ci stanno seguendo. Davide ci dice ambasciatore, due Davide ci dicono ambasciatore, sia Davide Caldarelli che sia Davide Piccillo. E Dario Giardino dice, ieri, oggi e domani, mica era nella flotta. Effettivamente è vero. Quindi Miles, la tua strada è anche quella più percorribile. Vediamo un po'. Comunque molti dicono ambasciatore. La data di uscita è prevista per questo autunno, questo inverno?
Fine 2019,
quindi orientativamente.
Anche se Alex Kurtzman ha detto potrebbe anche essere primissimi del 2020, però la fine del 2019 resta l'obiettivo.
Qualcuno vuole aggiungere qualcosa?
No.
No. Voglio vedere anche il trailer, come chiede Dario per dire.
Dario ha detto, mostrateci il trailer, beh, se ce l'avevo te l'avevo già mostrato, purtroppo non ce l'ho. Però abbiamo Leland, che insomma, dai.
No, direi proprio di sì, no.
Direi proprio di
sì, ha solo quello in comune.
E dai, siamo quasi a un'ora e venti di diretta, direi che è arrivato il momento di salutarci. Noi vi ringraziamo tutti quanti per averci seguito e per essere stati insieme a noi fino alla fine. Ringrazio Miles sempre per la sua professionalità, ringrazio Sofia per la stessa cosa e ringrazio anche il nostro carissimo Max, nonostante i problemi avuti da Kronos. Max, ci senti ancora? No, purtroppo Kronos, secondo me l'hanno... Pensavo che avessero attaccato i Klingon o qualcosa del genere, perché magari prima si parlava male di Cole e di Cole Shah, insomma. Va bene, dai, grazie a tutti e ci rivediamo alla prossima diretta. Penso ritorneremo comunque lunedì. Oggi è stato un caso speciale, purtroppo io lavoravo lunedì sera, quindi non potevo dirigere Talking Trek. Va bene, dai, grazie a tutti e ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao!
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.